Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 9020 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buona serata da Radio Cooperativa. Oggi è giovedì 16 di giugno del 2023 e alle 19.15 e qualche minuto in più, anzi adesso sono le 19.17 in punto, inizia la nuova trasmissione di Cinema 2, che dovreste ricordarlo per chi segue Radio Cooperativa, è la rubrica quindicinale che si occupa di cinema, con particolare riguardo al cinema che ci coinvolge più direttamente come territorio. Siamo ormai alla fine della stagione invernale e primaverile, l'estate sta già bussando alle porte, questione ormai di qualche giorno, però il caldo e anche in parte il bel tempo tipico dell'estate, accompagnato poi da tutti i guasti che purtroppo la rovina dell'ambiente sta collegando con questa stagione, ma tutte queste cose stanno ormai arrivando e, come è tradizione anche quest'anno in Italia, l'estate sta arrivando con la sua connotazione di momento di fiacca per quanto riguarda il cinema. E parleremo fra poco invece delle iniziative tipiche dell'estate cinematografica in generale, cioè delle arene estive che nel territorio, almeno nelle cose che ho potuto vedere in questi ultimi giorni, nel territorio le sale a chiuso stanno appunto chiudendo per tenere fede alla loro qualità. Stanno chiudendo, credo che Padova ne rimanga ancora aperta una sola, e quasi a tamburo battente, oppure con qualche giorno di ritardo, addirittura per altre occasioni con qualche giorno di anticipo, sono iniziate o stanno iniziando le arene estive, quelle più tradizionali, che noi parleremo nella seconda parte di questa puntata, proprio soprattutto di alcune delle arene estive che sono cominciate o che stanno cominciando nel territorio di Padova e vicino, per quanto ho saputo o sono riuscito a sapere. Anzi, rinnovo qui l'invito che faccio spesso: se qualcuno di voi vuole che parliamo della rassegna estiva vicina a casa sua, nel suo paese o in una località che lui conosce, la trasmissione ha una pagina Facebook che si raggiunge a Cinema 2 Chiocciola Coop, ripeto, Cinema 2 Chiocciola Coop, questo è il nome della nostra pagina Facebook, e lì potete postare. Io vorrei che parlaste della rassegna che viene fatta a Canicati, di qua, di là, dove volete, e se avete la cortesia di mettere un numero di telefono, un indirizzo mail, un sito, un indirizzo Facebook, in modo che io possa contattare gli organizzatori, e parleremo anche di quello che avviene vicino a voi, di cui voi avete la cortesia di darci la segnalazione. Prima però di inoltrarci nell'estate, questo periodo, ricordiamo anche che è il periodo di chiusura delle scuole. E facciamo un altro sguardo alle scuole, anche perché, per esempio, in una rassegna estiva, ne parleremo poco più avanti qui a Padova, proprio ieri sera c'è stata una proiezione di lavori fatti da un istituto scolastico di Padova, ne parleremo un po' più avanti. Prima di questo però volevo anche mantenere fede a un impegno preso con gli organizzatori ed anche con voi. Se vi ricordate, in una precedente puntata di questa trasmissione abbiamo parlato di un convegno, di un progetto dell'Università di Padova che è chiamato Step by Step, centrato sul tema del cinema come conservazione della memoria, che aveva coinvolto anche degli istituti del Polesine. Avevamo promesso di rendere conto, appena fosse stato possibile, di questa iniziativa didattica, che è una delle tante, direi che sono ormai parecchie, iniziative didattiche che vengono fatte nelle scuole di educazione al cinema, in senso più o meno lato, o vedendolo da un punto di vista oppure dall'altro. Ecco, questo progetto è stato portato avanti, ce ne ha parlato appunto non nella puntata scorsa ma nella puntata precedente, se non erro, la professoressa Fara Polato dell'Università di Padova, e adesso sentiremo la stessa professoressa Polato che ci introdurrà un dialogo con due responsabili di questo progetto che è stato svolto nelle scuole del Polesine. Sentiamo allora l'intervista che abbiamo registrato e poi daremo attraverso queste interviste appunto alcuni dettagli, direi molto interessanti, su quello che è il lavoro che sul cinema si sta facendo anche nelle scuole tra l'altro di un territorio molto vicino a noi. Siamo in contatto con Laura Cesaro e Roberta Celeghin. Intanto buongiorno e grazie di aver accettato questo nostro invito.
Buongiorno, buongiorno. Grazie a lei.
È un invito che è stato fatto anche qualche tempo fa indirettamente, perché un paio di puntate fa abbiamo presentato con la professoressa Fara Polato e con Emanuela Finesso del Circolo Cinematografico di Adria. Avevamo già parlato di un convegno che aveva anche un collegamento con una esperienza di carattere didattico, e siamo qui a parlare proprio di questa esperienza effettuata in alcuni istituti della provincia di Rovigo. Saluto ora e ringrazio anche la professoressa Fara Polato che si è collegata nel frattempo con noi e che inquadrerà con una breve premessa il dialogo che faremo poi con le altre due ospiti.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie davvero di questa rinnovata ospitalità, grazie a Radio Cooperativo e Umberto Bodon. L'ospitalità che ci permette di parlarvi delle nostre esperienze nel campo dell'educazione ai media e all'audiovisivo, che è un ambito molto importante all'interno delle attività e delle linee di ricerca del Dipartimento dei Beni Culturali e che ci vede, per esempio, proprio in questo momento impegnati in un progetto di ricerca di interesse nazionale che ha uno dei suoi delle sue linee di sviluppo proprio sulla media education. Però oggi entreremo invece nel vivo di un percorso appena concluso con le scuole del Polesine e avviato all'interno del progetto Step by Step, raccontiamo il territorio, promosso dal Circolo del Cinema Carlo Mazzacurati di Adria nel quadro dei bandi del Ministero della Cultura e del Ministero del Merito, che si chiamano CIPS, Cinema Immagini per la Scuola, progetto che è stato condotto anche in collaborazione per l'appunto con il Dipartimento dei Beni Culturali, che nelle sue diversissime anime è molto presente in quel territorio ed è molto interessato anche a tutte le attività di formazione. Il progetto, ricordo brevemente, è rivolto a una fascia di età tra i 6 e i 13 anni e ha coinvolto 5 istituti comprensivi, raggiungendo oltre 300 studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado e 54 studenti del centro professionale di Rovigo. Ricordo, per chi fosse interessato, che su questo progetto, nella sua complessità, c'è anche stata una precedente intervista con Emanuela Finesso, la presidente del Circolo di Adria, che è una realtà veramente molto dinamica, in relazione a un convegno che è stato organizzato dal Dipartimento dei Beni Culturali su questo progetto per un confronto ampio sul rapporto tra cinema, media, scuola e territorio. Ma senza indugi lascio la parola a Laura Cesaro che nel quadro della collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali ha preso parte all'ideazione dell'impianto strutturale del progetto formativo e ha poi gestito insieme ad Alberto Gambato i laboratori nelle scuole e le altre attività collaterali di cui ci parlerà di formazione. C'è poi Roberta Celeghin, docente della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Capozze, dell'Istituto Comprensivo di Adria 1, una delle realtà che appunto ha preso parte al progetto, e che ci parlerà delle esperienze con uno sguardo dall'interno della realtà scolastica, mettendo in relazione, penso, anche questa esperienza nell'insieme del percorso formativo degli studenti e delle studentesse che vi hanno preso parte, e anche forse come questa esperienza, come dire, è stata vissuta dall'istituto scolastico nel suo insieme.
Grazie Flora, grazie anche delle parole che hai dato insomma, del progetto di introduzione. La genesi di Step by Step, raccontiamo il territorio, è frutto quella da un lato di lavorare in un territorio come quello del Polesine, in cui il rapporto con il cinema, un rapporto di amore e odio, se vogliamo, è forte. E va oltre i classici della cinematografia italiana girati nella fascia di terra tra i due fiumi che tutti ricordiamo. Dall'altro, lavorare con il territorio del Polesine. La sfida è stata capire come farlo in maniera costruttiva e affinché il progetto non risponda ai tempi limitati di un bando ministeriale, ma possa continuare e, in un'ottica anche di sostenibilità, avere la possibilità di rigenerarsi. Ecco quindi che abbiamo cercato come Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, unitamente attività del Circolo del Cinema Carlo Mazzacurati di Adria, di creare una rete tra enti ed istituzioni che già vivono nel Polesine, individuandoli da un lato in archivi, musei e luoghi di preservazione, quindi della memoria storica come l'Archivio di Stato o il Museo dei Grandi Fiumi del Comune di Rovigo. E la fetta, diciamo, più importante, almeno per noi più importante, gli istituti scolastici, dei porti sicuri per la formazione dei futuri abitanti del luogo, ma anche coloro che rappresentano la preservazione della tradizione di domani. Come abbiamo cercato di farlo? Attraverso un linguaggio a loro conosciuto, che potesse permettere ai ragazzi e alle ragazze di esprimersi e al contempo vivere attraverso uno sguardo diverso, una prospettiva differente, i luoghi che abitano. Un primo step che abbiamo ritenuto fondamentale, la formazione per le docenti e i docenti e i genitori, con 16 ore in 8 incontri tenuti da docenti universitari ed esperti di media education che hanno agito con l'intento di dare degli strumenti utili per un consapevole uso del cinema quale linguaggio di comunicazione e di apprendimento, sia a casa sia a scuola. Secondo step, la nostra entrata con dei nostri formatori nelle classi, a sostegno quindi dei docenti per fare didattica con l'audiovisivo insieme a loro. O almeno ci abbiamo provato, insomma. Un percorso durato all'incirca tra le 12 e le 16 ore per ogni classe in quattro istituti comprensivi del Polesine per un totale di più di 300 studenti in scuole della primaria e secondaria di primo grado. Due formatori sono stati impegnati per ogni classe in un percorso che non ha catapultato direttamente i ragazzi alla scrittura di una sceneggiatura, ma che ha affrontato nelle prime 4 ore con anche gli insegnamenti, ad esempio, di letteratura prevista nel quadro ministeriale, come costruire una storia, oppure analizzare gli archetipi dei personaggi, i generi, cinematografici, ma che ritroviamo anche in letteratura. In particolare abbiamo avuto un seguito con le nostre classi, soprattutto con l'horror e le sue declinazioni, soprattutto relative al genere del gotico, ma anche con il linguaggio della fantascienza. In rete però anche con la storia del cinema, in collaborazione con esperti del PRIN, progetto di ricerca di interesse nazionale Revisualizing Italian Silentscape 1896-1922, dedicato allo studio proprio dei paesaggi e delle location del primo cinema italiano cent'anni dopo, promosso dall'Università di Torino insieme all'Università degli Studi di Padova, IUAVA di Venezia e l'Università di Roma Tor Vergata, con un recupero anche della storia quindi del cinema delle origini, per poi passare a una consapevolezza delle tecnologie smart, quelle che quotidianamente vengono utilizzate dagli studenti al fine di permettere proprio loro di sviluppare anche competenze nell'utilizzo non tanto di strumentazioni altrimenti per loro o almeno per il momento inaccessibili, bensì con dispositivi portatili in loro possesso. E infine, ma decisamente perno del progetto, il riuso delle conoscenze del territorio, quindi anche la rilettura, l'indagine, lo studio e il successivo inserimento consapevole di materiale proveniente dagli archivi o studi al museo, fino a anche materiali filmici come quelli recuperati dal lavoro sui filmini di famiglia condotto dal Circolo del Cinema Carlo Mazzacurati di Adria, in particolar modo con il progetto Polesine Digital Memory, in particolare con delle immagini di un cinematore locale relative all'alluvione del Po del 1951. Quindi un uso da un lato informato rispetto alla narrazione del territorio, ma anche dall'altro contemporaneamente, oserei dire, anche alla resa filmica. Ma dall'altro, gol del progetto, in linea con le richieste anche ministeriali, i formatori hanno introdotto i ragazzi alla conoscenza delle professioni anche dell'audiovisivo e ovviamente anche al linguaggio cinematografico proprio nella realizzazione di cortometraggi incentrati sul recupero della memoria del territorio e della sua tradizione. Alcuni di questi sono stati presentati presso il Cinema Duomo di Rovigo qualche sera fa, se ne accennava l'evento la scorsa puntata appunto. E tra questi il lavoro che ci sta particolarmente a cuore dell'Istituto di Adria 1 e in particolar modo il lavoro che abbiamo fatto con le classi di Polesella, che un po' racchiude tutto ciò che per il momento vi ho raccontato dalla relazione relativa alle professioni, allo studio delle professioni del cinema, allo studio della tradizione, della memoria locale, e tutto è stato possibile grazie ai docenti di questi ragazzi, in particolar modo, infatti, il cortometraggio realizzato a Papozze arriva da un'idea della professoressa Celeghin, a cui a breve lascerò la parola, e che dobbiamo ringraziare per iniziare. Dobbiamo ringraziare lei, come dobbiamo ringraziare la professoressa Ghirelli e tutto il corpo docente dell'istituto che ci ha permesso di realizzare questo breve documentario in cui i ragazzi hanno potuto viaggiare nel tempo e ripercorrere anche vari momenti della storia del territorio che abitano. Quindi ora lascerei la parola alla professoressa Celeghin, magari ci racconta un po' di più l'idea di questo progetto.
Facciamo una breve pausa sentendo appunto un pezzettino della colonna audio di questo documentario di cui ci ha appena accennato la nostra ospite.
Il Polesine si sveglia e si sentono a costa le campane suonare, ma tutti lo sanno, il segreto è nel lento pulsare delle campagne di costa e nel sottosuolo della città.
Tante sfumature di suono, tanti rumori che variano. Laggiù, in basso nell'oscurità, vivono creature mostruose.
Chi sono queste creature? Che cosa sono? Cosa fanno? Come hanno fatto a trovarsi lì?
Tutto iniziò in un normale pomeriggio nel parco giochi del paese. Cinque amici si diedero appuntamento dopo scuola. Ignari che li stava aspettando un agguato. Saliti su una giostra, i ganci cedettero.
Grazie. Allora la voce della scuola adesso vista dall'altra parte della barricata.
Eccomi, allora ringrazio Laura intanto per questo invito, ringrazio lei, ringrazio la radio e mi sento molto onorata oggi di parlare qua con voi, perché questo che doveva essere un progetto che l'anno scorso abbiamo acchiappato in corsa, come dico insieme alla mia collega, perché abbiamo aderito più o meno in questi giorni, l'anno scorso, a fine maggio addirittura, cioè quando le scuole stanno mettendo via i libri, spolverando, noi invece già stavamo pensando all'anno successivo. Facendo un attimo di ordine, noi abbiamo aderito a questo progetto anche per quanto riguarda la formazione per gli insegnanti. È stato tutto molto interessante e io ribadisco l'utilità dell'ingresso del cinema nelle scuole, anzi l'importanza dell'ingresso del cinema nelle scuole, soprattutto nelle scuole del primo ciclo di istruzione, parlo della primaria e della secondaria di primo grado, soprattutto la secondaria di primo grado perché sono un pochettino più grandini, solo per quello. Perché sto dicendo questo? Perché negli anni noi insegnanti, io adesso parlo per me, ma mi sento di manifestare la voce anche di tanti altri colleghi, abbiamo riscontrato un'emergenza grandissima, cioè da quando i nostri alunni hanno gli smartphone e da quando hanno però l'accesso ai social, sta succedendo una cosa che non ci saremmo mai aspettati, ossia loro fruiscono di video sempre più brevi su TikTok, i vari Instagram, insomma i vari social network di cui io conosco soltanto una piccola parte, avendo già insomma una certa età rispetto a quello che possono conoscere i 12-13 anni, e si abituano a vedere queste cose cortissime che non hanno storia, che sono finalizzate alla risatina, alla cosa wow, è scioccante, e è il risultato di anni di utilizzo e di fruizione di questi video brevissimi, lo vediamo tutti, cioè poca fantasia, poca o zero fantasia. Un tempo dovevamo dire ai genitori che i figli dovevano staccarsi dalla televisione, guardare meno film e leggere più libri. Adesso viene da dire leggere libri quasi, è diventata una missione impossibile, però ci troviamo a dire il contrario, ossia guardate qualche film insieme ai vostri genitori. I film, i lungometraggi, i cortometraggi, che contengono dei contenuti, delle storie, qualsiasi tipo di storia si tratti, dall'avventura all'amore, all'horror, insomma, nutrono la fantasia. E il fatto che loro non ne vedano si nota. Ecco. Invece adesso parlerò un attimo del progetto che è stato fatto qui nella scuola secondaria di primo grado di Papozze, che rientra nell'istituto comprensivo di Adria 1. Allora, intanto sono arrivati questi due matti, li chiamo io, nel senso che di indubbia professionalità, matti perché entrare nelle classi così a maggio con i ragazzini già un po' cottarelli da un anno di scuola, da tutta una situazione post-Covid che conosciamo, in più entrare nella scuola media, come si chiamava un tempo, è già una sorta di follia. L'idea del cortometraggio è un'idea che io già avevo nel cassetto già da anni, l'avevo detto a Laura, ho raccontato questa storia a Laura e Alberto, appunto, il regista, ed era una storia che, guarda caso, parlava del territorio indirettamente e univa una leggenda che esiste realmente legata al nome del paese, cioè al nome di Papozze. E quindi riprende appunto una leggenda ambientata insomma nel Cinquecento. E poi questa storia che io avevo insomma nella mia mente partorito riprendeva anche una, se vogliamo, una leggenda metropolitana, cioè negli anni Ottanta, forse qualcuno del Polesine se lo ricorderà, giravano queste voci di avvistamenti di Homo Saurus lungo il Po. Unendo queste due leggende è venuto fuori questo horror, fantasy, thriller, viaggio nel passato, ed è stato bellissimo perché l'idea era soltanto quella che io le sto raccontando. Da qui ogni classe ha aggiunto un pezzettino, quindi è stato una storia, ma poi anche una sceneggiatura e poi anche una scrittura di copione, proprio di battute, che ha coinvolto tutte e tre le classi parallelamente, e quindi questo è stato una magia per noi, perché vedere tre classi diverse per età, diverse per composizione, diverse anche proprio per composizione sociale, mi viene da dire, perché qui siamo in un territorio molto povero, vedere questa armonia di intenti è già stato qualcosa di miracoloso. Chiudo dicendo che l'idea di fare un cortometraggio, quindi di raccontare una storia con un linguaggio differente rispetto a quello che si usa dentro le scuole, è un'idea vincente per ragazzi con difficoltà. Ormai nelle scuole sono tanti ragazzi che hanno difficoltà di ogni tipo. E qua abbiamo avuto la partecipazione di ragazzi che normalmente sono magari un po' oppositivi alle attività in classe, oppure i classici ragazzi, tra virgolette, difficili, no? Hanno trovato non solo il loro luogo ideale all'interno di questo set cinematografico, ma proprio una produzione cinematografica è stata. Ma sono, non solo questo, ma sono stati dei veri e propri protagonisti sia nella recitazione sia nelle idee. E questa cosa è l'obiettivo dell'insegnamento, insomma. Noi siamo qua per questo e non per quelli già bravi.
Sì, pare interessante, avete detto delle cose molto puntuali, e quello che ho colto soprattutto dalle ultime parole della professoressa c'è questa anima che rivela un intento pedagogico molto molto importante. Grazie di questa iniziativa. A questo punto non so a chi delle due chiedere, per il futuro c'è una possibilità di continuazione, di evoluzione di questo progetto?
Nel futuro ho già stilato un contratto a tempo indeterminato, Laura, che adesso le faccio firmare. Magari.
Stiamo solo aspettando che escano i nuovi bandi di questo progetto CIPS, appunto promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione congiuntamente, che solitamente escono verso aprile-maggio. Quest'anno non sono ancora usciti, però stiamo monitorando, diciamo, per continuare, pur di continuare questa bellissima opportunità che ha arricchito prima noi formatori che noi ragazzi. Stiamo cercando vari bandi sia su scala regionale che nazionale per poter continuare questo progetto, per riportarlo, migliorarlo sicuramente, perché ovviamente c'è sempre margine di miglioramento, ma appunto per continuare a lavorare insieme.
Speriamo che riusciate a farcela, perché
grazie.
La cosa è veramente molto interessante, e anche penso che possa essere come esempio anche ad altre scuole, in modo che questa attività si diffonda, perché condivido pienamente con voi l'importanza dell'educazione a tutto quello che il cinema può rappresentare come cultura, memoria e anche interazione sociale. Ed è un obiettivo che la società dovrebbe porsi in maniera abbastanza primaria. Grazie ancora per quello che avete fatto, grazie anche per questa chiacchierata. Spero di poterci sentire in futuro, appunto, per rendere conto di quello che farete da qui in avanti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, alla prossima, allora.
Grazie alla linea, ci troviamo a Papozze, in seguito al recente avvistamento dell'Homo Saurus. Il paese c'è paura, siamo qui con una signora del posto. Buongiorno signora, lei ne sa qualcosa?
Mi no, eh.
È a conoscenza di altri avvistamenti?
Ciao Boccia, non ti sa proprio niente. La prima volta lei così veniva è il Doge di Venezia. Riesco mi sia tutto lì.
Che schifo! Che situazione incresciosa! Annunciate la mia presenza!
E questa era una seconda clip tratta dal cortometraggio fatto dalla scuola di Papozze, di cui ci hanno ripetutamente parlato le nostre ospiti. Quindi vedete, come dicevo prima, la scuola, anche grazie ai contributi del Ministero, sta avendo delle attività che riguardano l'educazione e il cinema, che come avete sentito non è soltanto insegnamento al linguaggio oppure all'utilizzazione di qualche strumentazione, ma è una cosa che va molto più a fondo, sia dal punto di vista culturale sia anche, come e capita anche in altri casi, anche dal punto di vista, possiamo dire, in qualche modo professionale, cioè nel dare ai ragazzi delle tecnologie, delle abilità e anche se non altro delle idee su un possibile sbocco futuro, su una professione che se non avessero avuto dei contatti con queste cose non avrebbero mai nemmeno pensato di poter fare, ma chissà, ogni tanto c'è qualcuno che può anche tentare di seguire un'idea che gli viene proprio facendo queste cose. La scuola può servire anche come suggerire un percorso personale di vita, oltre che per fare delle formazioni tecniche. Con questo lasciamo la scuola che in cui gli alunni stanno facendo gli esami, stanno guardando o attendendo gli esiti degli scrutini, si stanno preparando alla maturità assieme ovviamente ai loro insegnanti, e passiamo allora a quell'attività cinematografica che è quella che maggiormente contraddistingue, almeno come pubblico, come partecipazione alle visioni, contraddistingue almeno dalle nostre parti l'attività cinematografica estiva, cioè le cosiddette arene estive, o comunque come si diceva una volta, cinema all'aperto. Molti utilizzano anche la bella immagine di cinema sotto le stelle, sperando che si augurano che ci siano sopra le stelle e non le nuvole, magari in funzione di emissione di pioggia. Comunque ci siamo capiti, si tratta di andare a vedere il cinema non dentro una sala cinematografica, ma in delle collocazioni allestite appositamente, che fanno parte o meno di un complesso cinematografico, di qualche altra cosa. Molto spesso si tratta di collocazioni che tendono a valorizzare dei luoghi pubblici di proprietà pubblica, comunale, regionale, oppure luoghi privati che vengono concessi a queste utilizzazioni, un po' di panche di serie, uno schermo piantato in vari modi, e ultimamente vanno di moda, però sembra che non siano così efficienti, però vanno di moda gli schermi gonfiabili, situazioni varie. E poi l'attrattiva principale è anche il film, ma è anche stare fuori all'aperto a prendere un po' di fresco, chiacchierare magari con la persona vicina che non si vede da un po' di tempo, mangiare un gelato durante l'intervallo. Insomma, è una serata un po' diversa, un po' particolare, che è entrato un po' da molto tempo nelle nostre abitudini estive, direi da decenni, da moltissimi anni, quando le nostre città e i nostri paesi erano pieni di sale cinematografiche, quando ogni città aveva decine di sale e ogni paese ne aveva almeno una, con la tradizione di spostare la proiezione all'aperto era una cosa scontata. D'estate si andava a vedere il cinema fuori con tutto quello che comportava, erano lì dei modi di passare la serata, magari poi passando dall'anguriara prima di andare a letto. Adesso le cose sono cambiate, lo spettacolo cinematografico non è così importante come lo era una volta, che era praticamente l'unico strumento di divertimento di massa nelle notti estive. Però ancora alcune iniziative continuano a resistere e continuano anche ad essere seguite ed amate. Sono un appuntamento ormai speciale per coloro che le frequentano. Ogni città, ogni paese dove ci sono delle tradizioni di questo genere attende l'estate per avere questa possibilità di fruire del cinema in un modo diverso, e ripeto, non fruire soltanto del cinema, ma prendere occasione dal cinema per fare una serata differente. Facciamo un piccolo percorso, una piccola carrellata per delle cose che sono in partenza, sono in arrivo. Partiamo da Padova, dove ormai lo sapete, perché Radio Cooperativa è anche coinvolta direttamente in questa iniziativa come media partner, ed è il River Film Festival, che sta continuando, ormai è alle ultime battute, perché il domenica 18 ci sarà la serata finale con la premiazione dei vincitori del concorso. River Film Festival, ogni giorno Radio Cooperativa ha ricordato e ricorda in vari momenti il programma della serata. Allora diamo un'occhiata anche noi a quello che c'è in queste ultime due, ma ormai serate in programma. E questa sera l'inizio è sempre attorno alle ore 22 per aspettare una quantità di buio sufficiente per vedere bene le proiezioni. È una serata che continua ad essere dedicata al tema dei diritti umani con cortometraggi che spaziano attraverso alcuni luoghi caldi del mondo proprio riguardo il tema dei diritti umani fra America e Asia e Medio Oriente in modo particolare. Domani, sabato 17 giugno, abbiamo invece alcuni prodotti che vengono dalla Francia, da una vengono non proprio dalla Francia, sono di una produzione francese, in lingua francese, che si occupa però anche di realtà che vengono prodotte in varie parti del mondo francofone, ed è un po' una presentazione di questa Novanima Production, che presenta alcuni prodotti che produce o distribuisce, sia di carattere live che di carattere anche di animazione. Anche qui molto spesso sono temi che riguardano momenti e esperienze drammatiche in giro per il mondo. Vediamo magari se possiamo leggere alcune, tanto per dare un'idea di cosa si tratta. Prendiamo il catalogo della rassegna. Ecco, la Novanima, dice il catalogo, è una società indipendente che produce film di animazione e documentari, mette in risalto i trattamenti originali dei film, che supporta con una particolare attenzione alle forme che mescolano live action, animazione e archivi. La sua linea editoriale si focalizza sui temi dell'arte, della storia e della società. Fra quello che potrà essere in visibile oggi, andiamo alla pagina del 16, vediamo i documentari sui diritti umani, che sono due serate, quella di ieri e quella di questa sera. Questa sera abbiamo un corto iraniano, Aushen, che parla di un bambino di colore che sta giocando in un parco di divertimenti e guarda palloncini culturali. Poi dall'Ucraina e dall'Armenia un cortometraggio dal titolo Human. The Banishment viene dalla Turchia, e A Picture for Calmness dal Kurdistan. Leggo due o tre titoli per farle vedere un po' l'idea di quello che si tratta, mentre la serata dedicata alla Novanima Production di cui vi parlavo prima sarà domani sera, con un'animazione intitolata Le Chant du Cachalot, poi Herbe Verte, Loi non assistance à personne en danger e Les Petits Pois, ed altri cortometraggi. Importante il titolo, che già dice molte cose, Justice, che parla di un capo dell'arresto di un capo dei nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il tema degli ultimi giorni della River Film Festival, e domenica ci sarà la serata di premiazione. Serata di premiazione che, come un po' è usanza da qualche anno, questa volta pare che venga, a differenza dell'anno scorso, mi pare, in cui la meteorologia non ha consentito la realizzazione, la premiazione, la cerimonia di premiazione comincerà alle 15 e avverrà non sulla scalinata del portello dove avviene il festival, sì, la partenza, la riunione, l'inizio della sera, del pomeriggio, anzi sarà proprio lì nella scalinata dove avviene il festival, ma da lì si partirà con una navigazione e durante questa navigazione che porterà i partecipanti a Venezia, a San Marco, dove l'arrivo è previsto verso le ore 21, durante la navigazione, lungo il Brenta ci sarà la proclamazione dei vincitori, il loro festeggiamento, e tutto sarà accompagnato anche da un concerto a bordo, e ogni 15 minuti verrà presentato un film premiato, presentato e proiettato un film premiato. Chi vuole partecipare deve scrivere a direzione@riverfilmfestival.com. Ripeto, direzione@riverfilmfestival.com. Comunque queste cose le potete trovare anche nel sito riverfilmfestival.com. È una cosa particolare, è un film quindi che si nutre e vive sull'acqua per onorare il suo nome, ed è questa una delle tante particolarità di questa iniziativa che ormai, come avete sentito dall'intervista che ci ha lasciato la scorsa volta il suo organizzatore, ha acquistato un grande prestigio anche a livello internazionale. Per una rassegna che finisce, quella che tradizionalmente apre ogni anno la storia del cinema all'aperto a Padova, un'altra che è appena cominciata venerdì qualche giorno fa, ed è la più tradizionale, la più storica delle iniziative, che viene chiamata ancora Arena Romana, perché anni, adesso non ricordo bene, ma se la memoria non mi tradisce, si deve andare negli anni 80 del secolo scorso per risalire a queste prime proiezioni che venivano fatte nei giardini dell'Arena Romana, che è quello spazio dove una volta si trovava il circo massimo romano padovano, e dove adesso c'è la Cappella degli Scrovegni, nel cortile, nel parco antistante, veniva collocata tutto quanto l'impianto tecnico per le proiezioni. Poi, per vari motivi legati anche al riconoscimento di UNESCO, per varie cose, insomma, l'iniziativa è stata spostata per un paio d'anni vicino nel parco che è attorno alla Cappella degli Scrovegni, e da alcuni anni è davanti dall'altra parte della strada dell'Arena Romana, nel cortile, un bel cortile classico del Palazzo Zuckerman, Palazzo Zuckerman, che ospita anche uno dei più prestigiosi musei padovani, che fanno parte del complesso dei musei comunali. Per sentire qual è la particolarità dell'edizione di quest'anno, sentiamo l'intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa con l'organizzatore, presidente della ProMovies, che è Gianni Vitale. Siamo al telefono con Gianni Vitale. Ciao Gianni, intanto, e grazie di aver accettato.
Ciao.
Gianni Vitale, okay. L'organizzatore della più stagionata, diciamo, attività di arena estiva che si chiama appunto Arena Romana, anche se ora la collocazione è un po' mutata, arena che è già cominciata con una nuova edizione, come sempre ricca di proposte non soltanto cinematografiche. Ecco, volevo chiederti allora di illustrarci un attimo qual è l'impianto dell'edizione di quest'anno, poi casomai ci soffermeremo su alcuni eventi che tu ritieni più importanti.
Sì, certamente, come dicevi giustamente, noi siamo spostati da qualche anno dall'Arena Romana, però non tanto lontani, perché siamo praticamente di fronte all'Arena Romana, all'interno del giardino teatro di Palazzo Zuckerman, quindi insomma siamo proprio sempre lì a ridosso. Una collocazione interessante, insomma, penso che sia anche molto suggestiva da un punto di vista così di ambientazione, e come un po' nella tradizione abbiamo iniziato sempre la prima settimana di giugno, devo dirti con un'attenzione un po' più specifica in questa prima parte che c'è stata una settimana, ma che poi verrà ripresa anche successivamente, dedicata al cinema e alle arti visive, e poi presentando anche dei film che hanno parlato un po' o parleranno di artisti, come il documentario su Bosch, ma soprattutto il film che ci sarà venerdì, questo venerdì 16 giugno, L'ombra di Caravaggio, quello di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, o addirittura la serata che poi dedicheremo il 3 luglio al pittore fiammingo olandese Escher, con una conferenza con il professor Peter Stevenhagen dell'Università di Leiden, che viene appositamente dai Paesi Bassi, e anche con un documentario sempre sulla pittura fiamminga dedicata a Bruegel, che seguirà poi la conferenza. E ci sono in questa prima parte anche delle curiosità, alcune diciamo ci sono già tra virgolette state, cioè dei film che hanno raccontato Padova, fatti da giovani autori, e poi ci sono stati diciamo un po' dei film anche dedicati al mondo della scuola, in particolare abbiamo realizzato una collaborazione con l'Istituto Valle e abbiamo presentato i lavori di ragazzi e di studenti, però abbastanza interessanti, accompagnati anche naturalmente dai loro professori. E poi partiremo, diciamo, proprio da questa domenica, poi con i grandi film della stagione naturalmente in corso, film premiati ai festival, ma anche inserendo comunque all'interno della programmazione alcune serate particolari, che se vuoi posso già illustrarti.
Sì, certo.
Per esempio, lunedì 19 giugno sono 30 anni dall'uscita in sala del film Le Iene di Quentin Tarantino. È stato il suo film d'esordio, quindi ci è sembrato giusto, come dire, ripresentare questo cult movie, accompagnandolo però da un libro proprio che vi è appena stampato, dedicato alla violenza nei film di Quentin Tarantino, e sarà presente l'autore professor Edoardo Giaretta, quindi una riflessione su questo, che comunque è un grande regista sudamericano che poi ama molto il cinema italiano di genere, e anche a questo film, perché comunque Le Iene ha un po' caratterizzato anche un punto di vista cinematografico molto diverso rispetto al passato, e quindi molti lo hanno anche ritenuto un film per molti aspetti rivoluzionario, insomma da rivedere, da riconsiderare. Poi il 20 giugno, martedì 20 giugno, facciamo un omaggio ad Alberto Sordi, visto che sono 20 anni dalla scomparsa, però con una particolarità. Il film in programma è Il Diavolo, che se vogliamo è un film minore, che però è curioso perché Alberto Sordi lo ha girato, diciamo, negli anni 50, se non sbaglio, in Svezia, ma anche perché quella serata la proiezione sarà in pellicola cinematografica. Quindi rifacciamo una pellicola come ai vecchi tempi, pellicola cinematografica su un formato addirittura particolare, perché il formato sarà 8 mm, quindi quelle pellicole che si proiettavano, diciamo, come intrattenimento all'interno delle famiglie, naturalmente viene proiettato con proiettore particolare, per cui diciamo lo si può vedere tranquillamente su grande schermo, e cui interverrà anche Moreno Marcolongo, che è un po' uno diciamo specialista, diciamo, di formati e di anche proiettori, diciamo cosiddetti a passo ridotto, quindi dai vecchi 8 mm, super 8, anche 16 mm, e quindi sarà proprio una serata dedicata al piacere di rivedere un film in pellicola. Ecco, questa l'attenzione sarebbe bene. Andiamo a rivedere come funzionava il cinema. In fondo, fino a pochi anni fa, insomma, ormai la pellicola non si usa più nelle sale da una, più o meno una decina d'anni, e volevamo fare questa un po' rievocazione. Chi lo sa se c'è un'attenzione, una curiosità, soprattutto al pubblico giovane, di come dire, risentire quel movimento, quel rumore che la pellicola provoca quando scorre all'interno, diciamo, del proiettore pellicola. Ecco, una curiosità di questo tipo, proprio una forma di passione verso il cinema, anche verso il cinema che è stato, insomma, una curiosità che fosse giusto, insomma, riproporre.
Sì.
Poi faremo una serata anche un po' particolare, devo dire, un po' legata sul tema della libertà di stampa, il 3 luglio, presentando un film ancora, diciamo, inedito, perché tra l'altro stiamo lavorando per la sottotitolazione in italiano, un film su Julian Assange, ed è un po', ci sarà un video collegamento anche con il padre dell'Australia e con la moglie da Londra, in collaborazione anche con le organizzazioni che diciamo promuovono perché appunto venga finalmente liberato, insomma, Julian Assange, insomma, tra la sua vicenda che certamente ha divulgato, diciamo, delle informazioni riservate, però la libertà di stampa deve consentire anche chi fa stampa anche di mandare delle informazioni scomode, insomma, soprattutto quando queste informazioni scomode rivelano magari delle cose non proprio belle che magari gli stati fanno per motivi, diciamo, che strategici, per motivi bellicosi, per motivi di... Ma insomma, solo però, credo che tutti i cittadini non dovrebbero avere sempre la chiarezza sull'operato dei propri, dei propri politici, insomma, di chi governa, proprio perché questo può garantire una democrazia sempre più attenta e anche capace, magari forse anche di ridurre un po' di più i conflitti, insomma, perché spesso anche negli ultimi vicende, le ultime guerre, nascono sempre con dei pretesti. Cioè si creano dei pretesti per poter far partire diciamo, le guerre. E forse se ci fosse più comunicazione trasparente, so che è difficilissimo, forse magari sarebbe più difficile poter fare anche questo. Quindi una cosa, una serata un po' particolare da questo punto di vista. E il grande film della stagione, poi l'altra programmazione, ci sono anche dei concerti all'interno del programma, in particolare sabato 17 giugno, un omaggio a Aretha Franklin e a Tina Turner, che è recentemente scomparsa, quindi con altre canzoni dedicate proprio alle cantanti nere americane, ecco, proprio una cosa concentrata su questo aspetto qui, cantanti nere, e quindi con una formazione di quattro elementi e una cantante. E poi soprattutto il venerdì 30 giugno il concerto a sud di Gaber, 20 anni affollati, che è il tributo a Giorgio Gaber con Giulio Daniello e il gruppo Mediterraneo. Ecco, noi sono tanti anni che riproponiamo degli omaggi, dei tributi a Giorgio Gaber, proprio perché c'è sempre stata questa attenzione verso questo comunque straordinario, interessante autore. Come ti dicevo, poi ci sono molti dei film, appunto, che hanno vinto i festival, i grandi film della stagione, naturalmente dalle Otto Montagne, film che ha vinto recentemente il Dario Donatello, il nostro diciamo Oscar del cinema, ha poi il film che ha vinto gli Oscar, Everything Everywhere, ha il film che ha vinto la Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso, Tutta la bellezza e il dolore, ma con anche qualche curiosità, per esempio il film islandese che si intitola Winter Brothers, una storia di mancanza d'amore, venerdì 23 giugno, di un regista, Palmason, se lo pronuncio bene, islandese, che è un regista che sono già usciti altri due film, mi sembra, negli anni scorsi, è molto interessante, un regista forte dal punto di vista visivo, che penso sia anche una delle nuove promesse del cinema europeo. E quindi ci sembra giusto, insomma, dedicargli uno spazio.
Adesso il programma è pronto fino a quando?
Adesso il programma è pronto fino al 24 di luglio. E dopo, siamo a fine luglio, cioè dopo la metà di luglio, c'è il programma della seconda parte, che arriva fino alla fine di agosto, con una piccola felice a settembre, ma abbastanza piccola, di 2-3 appuntamenti.
Da quanti anni siete in questa collocazione di Palazzo Zuckerman ormai?
Il Palazzo Zuckerman, diciamo, in realtà dall'anno scorso. Dall'anno scorso, questo è il secondo porto, ma quindi sono 2 anni, eravamo stati i giardini dell'arena, non proprio l'era romana, la parte, diciamo, che guarda la golena del fiume, e naturalmente puntiamo sempre prima poi di ritornare all'arena romana, ma insomma vediamo come andranno le cose, ecco, da quel punto di vista.
Vedo che lo spazio è stato addirittura museizzato, come si dice, quindi forse sarà un po'.
La museizzazione è anche lo spazio dove noi in realtà lavoriamo qui, è uno spazio museizzato, perché il Palazzo Duca è un contenitore dove dentro il palazzo ci sono i 3 piani e ci sono le mostre della collezione Botticin, delle monete, quindi è comunque uno spazio museale. Io penso che il conflitto tra essere museo eccetera non ci sia, anche a maggior ragione quando un sito è diventato anche UNESCO, perché molti siti UNESCO si fanno nel senso importante, all'aperto, si avvicina alla propria, che anche magari il teatro del museo, come si è sempre fatto, ecco perché la Roma è sempre stato il luogo centrale, anzi si potrebbe definirla come è stata definita la madre di tutte le arene estive, perché anche questa passione o questo ritorno alle arene estive in realtà è partito da lì e lì si è sviluppato per tanti anni, quindi vuol dire è sempre stato in sintonia con lo spazio, perché come si dice e come dice anche diciamo Antonio Costa, in cui abbiamo presentato, abbiamo anche in qualche modo promosso il suo ultimo libro insieme alle arti visive, appunto, che è stato editato da Lenaudi, e il cinema è una delle, come dire, la parte integrativa delle arti figurative, quindi voglio dire ormai dobbiamo collocare il cinema e le sue nuove espressioni in modo non diverso da un certo punto di vista della pittura, dell'architettura, cioè fanno parte della stessa, diciamo, branchia, se mi consentito, no? È una cosa che ha quelle radici lì, insomma. E quindi lo spazio museale io penso che sia anche perfetto per fare il cinema, naturalmente fare magari un certo tipo di cinema, ecco, potrebbe essere discutibile magari fare qualche genere di film, qualche genere di cinema, insomma è una collocazione secondo me adeguata, anche perché poi questi spazi interessanti siano fruiti dai cittadini anche negli orari serali in modo più ampio, quindi non c'è un contrasto, non c'è niente che va, anzi il fatto che sia museale secondo me porta un vantaggio a tutte e 2 le cose.
E quindi speriamo allora che ritroviate la possibilità di attraversare la strada, perché in fondo si tratta di quello, no?
Esatto.
E per quanto riguarda le modalità di accesso?
Le modalità di accesso, c'è un solito biglietto, insomma, sono 5 euro, quindi a parte gli spettacoli dal vivo, che hanno naturalmente, a seconda del tipo di spettacolo, un biglietto diverso, di solito un po' più maggiorato, insomma, ma c'è da fare abbastanza, diciamo, popolari, e quindi 5 euro poi intero, in realtà è 4,50 per gli studenti e il pubblico, diciamo, over 65, per cui diciamo sono sempre delle cifre abbastanza contenute, perché poi se paragoniamo il cinema magari a qualche altro intrattenimento, non solo di spettacolo ma anche di altra natura, alla fine il cinema è quello che costa meno.
Sì, rimane.
Anche l'intervallo, no? Anche il programma della sala, alla fine è uno spettacolo che è ancora un biglietto abbastanza contenuto, oserei dire quasi inalterato negli ultimi 20 anni.
Sì, direi che forse è la forma di spettacolo che ha meno cambiato i prezzi, se non i casi estremamente eccezionali.
Costa meno di uno spese, insomma. Uno spese è trovato in qualsiasi bar.
Costa molto di più, certo. E offre di, cioè, e dura molto di meno. Che un film.
Esatto, dura molto di più, perché insomma, durati un'ora e mezza, quindi insomma c'è un buon rapporto, insomma, tra consumo e durata, no?
Certo.
E soprattutto penso che offre anche alle persone, la possibilità insomma di un'apertura, una visione anche un po' più ampia. Ecco, quindi credo che vada un po' sfruttata, anche magari nei giovani che sono tirate da altre cose. Io penso che, anche se naturalmente sappiamo che il cinema ha avuto una contrazione e anche una limitazione in questi anni, soprattutto poi anche a causa della chiusura che ci sono state per le normative anti-Covid, però io credo che gradatamente possa rientrare, anche perché penso che dopo aver tanto visto anche nelle varie piattaforme, cominciano a dire che anche i giovani sono un po' stancati e quindi c'è bisogno di una visione, diciamo, un po' diversa, no?
Sì, speriamo. Io vedo che gli ultimi dati segnalano una crescita positiva e forse le arene estive saranno un'altra occasione per riappacificare il pubblico con il cinema. Io ci credo, forse sbaglio, poi vedremo alla fine di fare i conti.
Vedremo, perché naturalmente queste dobbiamo verificare alla fine, però io penso alla fine di sì, perché insomma il cinema continua ad avere sempre il suo fascino, insomma, è un modo anche di comunicare, di ascoltare delle storie, insomma, di rivedersi, cioè penso che sia un po' un'esperienza, insomma, che ha la sua ancora forza e la sua attrattiva, e anche cioè lascia nello spettatore poi anche una sensazione piacevole, potremmo anche dire di benessere, nonostante magari anche dei film difficili, però è sempre una cosa, diciamo, che ha una sua dimensione importante, quindi credo che tra alti e bassi si riprenderà e si tornerà. Poi naturalmente è importante che ci siano anche dei buoni film, quello dipende poi dagli autori italiani e internazionali e da quello che riescono a produrre e a suggerire al pubblico, quindi naturalmente si aprirebbe un altro ampio discorso. Per questo cerchiamo la programmazione di avere certo grandi film, anche quelli, diciamo, più, chiamiamoli così, divertenti, eccetera, ma però anche dei film un po' curiosi, un po' più particolari, un po' più diciamo interessanti, che meritano certamente di essere visti.
Sono d'accordo. E ultima cosa, l'indirizzo del vostro sito, in modo che qualcuno possa informarsi adeguatamente.
Sì, è www.promovies.it, scritto promovies, movie come cinema al plurale.it, oppure basta digitare anche Arena Romana estate 2023 e penso che in qualche modo internet aiuti a far uscire subito la programmazione e la notizia della manifestazione.
Confermo, perché ho fatto così prima, e quindi grazie Gianni di questa chiacchierata, grazie anche delle attività che stai facendo, in bocca al lupo perché tutto riesca bene, compreso anche l'aiuto del tempo, e risentirci più avanti per altre cose. Grazie.
Grazie come sempre per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori che ci sentiranno in questo momento. Siamo sentito questo momento.
Grazie, buona giornata.
Ciao. Grazie, grazie.
E parlavamo prima all'inizio di questa trasmissione di scuola e segnalo che proprio ieri sera l'Arena Romana, questa rassegna chiamata Arena Romana, è stato presentato un programma di cortometraggi, di video prodotti dall'Istituto Valle di Padova, tutti fatti molto bene, molto interessanti. La serata è stata presentata dal professor Michele Banzato con la partecipazione anche del preside, e c'erano anche molti ragazzi che avevano fatto questi lavori, che sono intervenuti, hanno spiegato come hanno lavorato e qual è stato così l'apporto personale e cosa hanno ricavato anche in termini di formazione personale da questo lavoro. L'Istituto Valle ha fra i suoi temi di insegnamento anche proprio la formazione al linguaggio dei media, la professionalizzazione degli alunni in questo tipo di attività, e ha prodotto delle cose veramente molto significative. Per esempio, un paio di questi prodotti negli anni passati, anche di recente, sono stati premiati a prestigiosi festival, ed è da sottolineare anche, mi pare molto interessante, il fatto che gli insegnanti propongono agli alunni dei lavori che li aiutano a formarsi nella tecnologia che devono imparare ad usare, ma li aiutano anche a farlo su dei temi di grande importanza sociale. Per esempio, due cortometraggi erano dedicati a raccontare il quartiere dell'Arcella, che è il quartiere di Padova in cui ha sede l'istituto, altri invece parlavano di sensibilizzazione al tema della gestione dei rifiuti, al tema del contribuire a calmare, a evitare il riscaldamento globale, e un altro anche molto originale della sua fattura trattava il tema della ludopatia. Lasciamo però questo racconto sull'arena romana con un piccolo trailer del film che sarà un po' un evento speciale, come diceva prima Gianni Vitali, il film Il Diavolo, che verrà presentato in questa occasione ormai molto rara di rivedere il cinema attraverso una proiezione di pellicola e non di dati digitali.
Dove mi trovavo? Il treno sostava nel ventre di una nave. Le carrozze erano legate al suolo da grosse catene. Capii allora che mi trovavo a bordo del ferryboat che dalla costa della Danimarca mi portava verso la Svezia.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune.
Il castello di Amleto. To be or not to be. In italiano essere o non essere. Questo è il problema. Morire è come dormire. Dormire, forse sognare. Ma che sogni possiamo fare quando siamo morti? Ma il castello di Amleto. Fa un freddo birbone, signora?
No.
Eh sì? È very cold, umide. Io nevralgi. Non vorrei che mi prendesse al dente, scusi, rientro.
Excuse me, sir. Do you speak English?
Ma?
No, italiano, italienisch.
Pardon?
I am italienisch. Male al dente, terribile male al dente. Un dottor, ospedale. Un ospedale.
Ma sei nautolo?
Dentista.
Ja, so tal, lecker.
Grazie.
Amore, amore, e chiudi la vista la volta. Deve metti qui che ande l'ora. Con me ne sono come borsi cerchiano, pronta, mi basta. Avanti, in via, la regola, se hanno il testo. Vai, non è che mi ne tu, grande sei.
Ritorniamo allora al nostro percorso sulle offerte cinematografiche in questo periodo. Rimaniamo ancora un attimo alla città di Padova per dare conto delle sale che ancora rimangono aperte. Il Multiastra ha chiuso perché si sta preparando alla sua edizione di arena estiva che partirà la prossima settimana, mentre rimanere aperto è il Porto Astra, che ha in programmazione una serie di film soprattutto spettacolare, da Spider-Man Across the Spider-Verse a Transformers, Il Risveglio, La Sirenetta, Blu e Floppy, Due matrimoni alla volta. Però c'è anche la possibilità di vedere Rapito, il film di Bellocchio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Altra sala ancora aperta, direi un caso un po' eccezionale, per una proiezione unica domenica 18 alle ore 18, quindi che è facile da ricordare, e per una proiezione speciale per le famiglie e per i bambini di Super Mario Bros, il film di animazione di grande successo in questa fine stagione. Il Duomo Rovigo, ecco, facciamo un salto fuori Padova, il Duomo Rovigo ha chiuso per ora la sala fisica, però propone una serie di film che girano in vari quartieri della città, Cinema in Giro viene chiamata, con film che sono praticamente film di animazione, comunque film di ragazzi. Per sapere il programma delle collocazioni e delle giornate è bene consultare il sito di Cinema Duomo di Rovigo. Anche in Marconi di Piove di Sacco è aperto, credo per l'ultimo weekend, e stasera e domani e domenica propone campioni di Bobby Farelli. Queste un po' le sale che rimangono coraggiosamente più o meno aperte, però ci sono anche in al di fuori della città altre iniziative, fra queste un'altra iniziativa particolarmente prestigiosa è quella che avviene non in una località unica ma in varie località fra Colli Euganei e Colli Belici, ed è l'Euganea Film Festival. Sentiamo la descrizione del programma di quest'anno e delle attività di questa rassegna, che ormai vanta più di due decenni di vita e si è anch'essa ben affermata a livello internazionale. Sentiamo la descrizione della edizione di quest'anno fatta da uno degli organizzatori, Giovanni Benini. Siamo al telefono con Giovanni Benini. Ciao Giovanni intanto e grazie di aver accolto questo nostro invito. Giovanni fa parte del gruppo organizzatore dell'Euganea Film Festival, che partirà fra qualche giorno ed è una delle realtà giunta alla sua 22esima edizione, una delle realtà direi non solo cinematografiche ma culturali del nostro territorio, che vanta ormai una storia ed una risonanza di grande impatto. Ci vuoi ricordare intanto che cos'è l'Euganea Film Festival e quali sono le sue principali peculiarità?
Sì, la prossima edizione sarà la 22esima, quindi insomma è un numero pari, maestro, e avrà luogo dal 21 giugno al 2 luglio tra parchi, castelli e ville, giardini e piazze del territorio degli Euganei e dei Berici. L'Euganea appunto è da oltre 20 anni attiva nella proposta culturale cinematografica del territorio, portando nei luoghi di pregio naturalistico, storico, quindi ha questa vocazione diciamo di itinerante, una proposta culturale cinematografica attenta soprattutto ai temi della sostenibilità.
Temi della sostenibilità per i quali avete previsto anche una serie non soltanto di tematiche svolte dai film che proponete, ma anche proprio di particolarità organizzative rivolte al pubblico.
Esatto, quindi oltre a una proposta cinematografica molto attenta a una riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente, ci abbiamo sviluppato negli anni delle modalità di produzione culturale sostenibile. Una delle peculiarità di una proposta, di un progetto che stiamo portando avanti è proiettare tramite un solar cinema, un furgone dotato di schermo di proiezione chiaramente, ma alimentato a pannelli solari, quindi a impatto zero. E, inoltre, insomma, nel recente passato abbiamo fatto parte di un tavolo green promosso da RAFIC, l'Associazione Italiana di Festival Cinematografici, per garantire tutti quegli strumenti, un protocollo di sostenibilità, di attenzione, di consapevolezza nel rispetto dell'ambiente. Ma è possibile, quindi, oltre diciamo, a una gestione molto attenta a quello che è il tema dei rifiuti, c'è anche la possibilità per ospiti e spettatori di muoversi in bicicletta con un punto di bicicletta ad uso gratuito con le quali ci si può muovere nelle varie location dove succederanno gli eventi.
E questo punto dove si trova?
Il Bike Point si trova a Villa Pisani di Montelice. È possibile trovare tutte le informazioni sul sito di Villa Pisani. E niente, oltre quindi per promuovere anche questa iniziativa, chi si doterà di questa bicicletta sarà premiato con un piccolo gadget ecosostenibile.
Che non fa mai male.
Che non fa mai male, assolutamente.
Ecco. Dal punto di vista cinematografico avete un concorso da anche altri eventi speciali?
Abbiamo due concorsi, un concorso di lungometraggi, un concorso di cortometraggi che si apre a cinematografie che arrivano da tutto il mondo. Presenteremo 27 film, tra documentari, animazione e film di finzione. e in più saranno affiancati da una serie di eventi speciali che ci permetteranno di viaggiare dal cinema muto a una riflessione sul futuro con il film di Afterworld di Eric Gandini, e ci sarà anche un evento speciale con i protagonisti Marlene Kuntz, che in chiusura del festival, che promuove una forma di fare cultura in maniera sostenibile, in questo caso musica, in chiave sostenibile.
Mi pare che ci sarà la possibilità anche di incontrare gli autori dei film in concorso e anche altri personaggi.
Il festival appunto è un luogo di scambio, di incontri, per cui la maggior parte delle proiezioni saranno accompagnate dagli autori e delle autrici del film, del concorso, e saranno presenti i membri della giuria, che sono due, appunto uno per il concorso dei cortometraggi e uno per il concorso dei lungometraggi, e giuria e membri della giuria sono personalità di spicco del cinema contemporaneo, internazionale e nazionale.
Quindi ci sarà anche questa possibilità per gli spettatori di dialogare con le persone coinvolte dal concorso e anche con questi prestigiosi membri della giuria. Però vedo qui nel programma che oltre alla parte cinematografica ci sono altre iniziative di carattere culturale, ma anche di carattere, diciamo, un po' più o meno turistico, passeggiate, laboratori e cose del genere. Ce ne vuoi ricordare qualcuno?
Allora, sì, il programma culturale prevede incontri. Oltre al programma cinematografico ci saranno incontri con il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, questo bestiano musicale, Davide Toffolo, e con Cristiano Godano dei Marlene Kuntz. E durante le 10 giornate del festival saranno proposte passeggiate, visite guidate nei luoghi di interesse del territorio dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, storico, artistico.
E vuoi ricordare alcune delle località in cui si svolgerà il festival?
Il festival ha come, diciamo, centri nevralgici Este e Montelice, e diciamo, i luoghi che saranno toccati dagli eventi del festival sono la Barchetta di Viglia Contarena e i Giardini ad Este, e sarà il Castello di La Pisani, il Cinema Corallo e Cavo delle More a Montelice, tra Villa Selvatico e Battaglia Terme, e una cosa che per la quale siamo molto contenti è porteremo il film Afterwork nei Giardini Monumentali di Val San Vibio, dove il film è stato in parte girato.
Ho visto anche che c'è una partecipazione da parte di scuole.
E durante il programma, in questi ultimi anni, Logan è stato molto attivo anche a una formazione cinematografica, quindi in coinvolgimento sono stati promossi progetti che hanno visto il coinvolgimento di istituti scolastici del territorio, quindi durante il festival ha dato spazio ai risultati, che sono dei cortometraggi, realizzati proprio dagli studenti e studentesse delle scuole e degli istituti.
Il programma è molto vario e molto articolato, però anche si svolge in un periodo in cui è facile che ci siano le piogge. Avete previsto una soluzione di emergenza?
Allora, tutto il programma, tutti gli eventi si svolgeranno all'aria aperta, open air. In caso di pioggia c'è sempre un programma B, chiamiamolo così, insomma, per poter accedere all'evento in sempre stata la pioggia, quindi è chiusa.
E quindi
per consultare il programma, che consiglierei a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di andare sul sito www.ganafilmfestival.it, di scaricare il programma, e dove insomma si possono trovare tutti i dettagli sia delle location con gli orari e anche i costi. C'è da dire che tutti gli eventi sono gratuiti, ad ingresso libero, con eccezione alcuni eventi come l'omaggio a Lida Borrelli il 21 giugno, il Castello di Montelice e le passeggiate.
Possiamo fermarci un attimo su questo evento iniziale dedicato a Lida Borrelli. Per quale motivo, tra l'altro, avete scelto questo personaggio?
Lida Borrelli è legata al territorio nella misura in cui è stata la moglie di Vittorio Cini, quindi il personaggio di spicco per Montelice. Lisa Borrelli rappresenta un'icona moderna del cinema muto e quindi proponiamo questo viaggio all'interno di un cinema che adesso non ci appartiene più e con quell'evento appunto di apertura dove verrà musicato Malombra, un film del 2017.
Con accompagnamento musicale in diretta, no?
Con un accompagnamento diretto, quindi da un cinema muto che viene reinterpretato attraverso la musicazione dal vivo.
Bene, grazie di queste informazioni e grazie anche di questa offerta molto ricca e molto interessante che fate alla cittadinanza, e non solo perché è anche un periodo turistico e penso che ci sarà anche la partecipazione di qualche turista. Grazie anche in particolare per questa chiacchierata, per queste informazioni. Ricordo che per tutti i dettagli vi potete rivolgere al sito di cui Giovanni ci ha appena dato l'indirizzo. Grazie e buona giornata.
Grazie a te, grazie
a voi. Buona giornata e buona bocca al lupo per la buona riuscita di tutto. Grazie.
Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa, che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Questa è la trasmissione quindicinale di Cinema, Cinema 2, e al microfono è Umberto, che saluta coloro che magari si sono capitati in queste frequenze da poco, in questo momento. Andiamo avanti ancora a dare un'occhiata alle rassegne di cui ho avuto notizia. Alcune, come abbiamo visto, sono già cominciate, altre sono in preparazione. Il 27 di giugno riprenderà un'altra tradizionale, credo che sia più o meno coetanea come durata a quella delle Euganea Film Festival, ma cioè il cinema 1 Estate, che anch'esso, come capitava all'Arena Romana, ha subito negli anni scorsi un po' di nomadismo, di difficoltà nella collocazione, diciamo, fisica o geografica, come volete. Di solito la rassegna si svolgeva nei giardini della Rotonda, quest'anno, come ormai capita da diversi anni, i giardini sono ancora in fase di ristrutturazione, con lavori che sono diventati particolarmente invasivi, per cui non c'è la possibilità di gestire, come è capitato anche l'anno scorso, la rassegna cinematografica in quel luogo. Però questa è la sorpresa: il Cinema 1 Estate quest'anno rivaluterà un altro luogo importante e bello di Padova, una bastione delle antiche mura cinquecentesche che è stato restaurato, non molto tempo fa, e nel quale verrà fatta la proiezione dei film. La rassegna partirà il 27, come dicevo prima. Non ho ancora notizie sul programma, che non è ancora apparso. Comunque la novità è questa: c'è questo nuovo luogo da scoprire. Credo che per molti, quasi tutti, padovani e non padovani, sarà un luogo da scoprire. Non è molto lontano dalla collocazione precedente, credo che offrirà più o meno le stesse possibilità di parcheggio che aveva anche la località precedente, perché a distanza di alcune centinaia di metri, e quindi aspettiamo di avere notizie maggiori, e certamente nella prossima puntata di Cinema 2 qui a Radio Cooperativa sentiremo l'organizzatore che ci parlerà di questa edizione. Quando andremo in onda sarà iniziata da un paio di giorni, però avremo la possibilità di avere tutte le informazioni su questo programma, che, come il programma anche dell'Arena Romana, va avanti fino a settembre. Quindi avremo modo di parlarne. Altre arene che sono in gestazione sono quella del un po' meno longeva, ormai giunta la quarta, credo, mi pare, edizione, quella del Cinema Esperia, che si svolgerà partendo dal 30 di giugno al venerdì, sabato e domenica fino alla fine di luglio, quindi 3 serate alla settimana. E anche su questo parleremo con gli organizzatori nella prossima puntata di Cinema 2, e possiamo già segnalare che il primo film di apertura è un film che ha vinto un premio al cinema, al Festival del Cinema della Montagna di Trento. Sarà in prima visione con la presenza del regista ed è dedicato all'esperienza non solamente sportiva ma anche umana di un grande scalatore, L'ultima via di Riccardo Bei, organizzato assieme con i CAI. Altra rassegna in partenza è quella, anche un paio di giorni prima di quella di cui ho parlato, cioè il 28 inizierà la rassegna estiva di Arcel, della Multi Astra, che è collocata all'interno dello spazio del Parco Milkovic, dove si svolge ormai da un mese circa il contenitore di spettacoli e attività varie che si chiama Arcella Bella, dove c'è la possibilità di ascoltare musica, di mangiare anche pizza, poke ed altre cose, mangiare gelato eccetera. In questa collocazione, in questo parco, un settore viene allestito come sala da proiezione cinematografica, ovviamente all'aperto, e la particolarità di questa rassegna, credo che lo sarà anche quest'anno come lo è stato nell'anno scorso, questa è la seconda edizione di questa manifestazione, la particolarità è la grande attenzione, tutto Arcella Bella praticamente è caratterizzato da una grande attenzione al rispetto dell'ambiente e delle persone. In questo caso il rispetto delle persone arriva fino a trasmettere l'audio dei film non con altoparlanti ma attraverso cuffie individuali per non disturbare le numerose residenze che ci sono attorno. Siamo ormai alla fine, ricordo soltanto fare le notizie. La notizia che forse è più importante e più gradita a tutti gli spettatori di cinema è che è partita ormai nelle sale all'interno, ma anche sarà in vigore nelle sale esterne, quindi nelle arene estive, l'iniziativa Cinema Revolution. Prima c'era il cinema in festa, che è durata, credo che scada oggi o domani, attraverso la quale si poteva andare al cinema pagando 3 euro. La rassegna invece Cinema Revolution prevede che nel rassegno oppure nelle sale cinematografiche aperte che aderiranno, da quel che ho capito sono la stragrande maggioranza, i film italiani, europei e quelli del Regno Unito saranno venduti a 3,50 euro al biglietto, quindi molti film interessanti, perché sono cinematografie molto, molto interessanti. Ecco, per promuovere il cinema, per promuovere il cinema europeo, c'è questa iniziativa per cui il Ministero poi sovvenziona gli organizzatori delle sale e delle arene estive in modo da che loro possano offrire allo spettatore il prodotto, la visione del film a 3,50 euro. Questo varrà per tutta l'estate fino alle prime due settimane di settembre, quindi è valido, ripeto, sia per le sale interne sia per le arene estive, però naturalmente solo per i film europei del Regno Unito. E beh, quindi ci saranno in queste rassegne, in queste sale, prezzi differenziati per i film che rientrano in quest'area geografica dai prezzi invece che saranno fatti per i film americani o di altre parti del mondo, che naturalmente saranno venduti a prezzi normali, a prezzi superiori. Comunque un'ottima occasione, e vi invito di tenerne conto, e cominciamo così con tanta fiducia, tanta speranza, tanta voglia di divertirci in maniera intelligente, con una buona estate di cinema che io vi auguro. Vi lascio però con un ricordo triste, perché fra le varie notizie di questi giorni abbiamo avuto la notizia anche della morte di due grandi personaggi, uno del cinema italiano, uno del cinema, non solo del cinema, ma anche del teatro e della politica, tra l'altro internazionale. È morta ieri Glenda Jackson, grande attrice di teatro, di cinema inglese, che per 25 anni ha interrotto la sua prestigiosa carriera di spettacolo facendo la politica nel Partito Laburista, arrivando anche ad occupare qualche ministero. L'altro personaggio più caro a noi, più vicino a noi, è Francesco Nuti, che è morto qualche giorno fa dopo una vita caratterizzata da iniziali successi cinematografici, poi da una serie di sfortune, di malattie e di sfortune, incidenti personali che lo hanno veramente, che hanno veramente segnato la parte finale della sua vita. Ma noi ce lo ricordiamo come per le belle risate che ci ha fatto fare, e io, salutandovi, lo ricordo con un brano di uno dei suoi film più famosi, Madonna che silenzio c'è stasera. Grazie a tutti e arrivederci fra 15 giorni con Cinema 2 qui sulle onde di Radio Cooperativa.
Madonna e silenzio c'è stasera. Madonna e silenzio c'è stasera. Guarda, c'è un silenzio stasera. Madonna e silenzio c'è stasera. Guarda, zi. Madonna e silenzio c'è stasera. Guarda, non c'era mai stato un silenzio di stasera. Sì. Madonna e silenzio c'è stasera. Io c'era molto, non avevo paura di silenzio. Ma stasera c'è un silenzio, non c'era mai stato un silenzio di stasera. Perché questo non è uno dei silenzi che uno dice Madonna e silenzio c'è stasera. No, questo è uno dei silenzi che uno dice Madonna e silenzio c'è stasera. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio come stasera? Oh, lo sa, gli indiani che vanno in silenzio. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio come stasera e dice Madonna e silenzio c'è stasera?